Se dovessimo pensare oggi a quali sono le nazioni più potenti sulla faccia della Terra, potenti in senso lato, difficilmente sarebbero le stesse del 1997. Da lì ci fu l'idea di confrontarsi ogni anno fra queste maggiori economie della Terra: l'Italia, il Canada, la Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, a completare il G8 anche la Russia, che in realtà dal 2014 era stata esclusa per l'invasione della Crimea. Quest'anno l'Italia ospiterà il G7 per la sua settima volta, anche se appunto è difficile pensare a un equilibrio del mondo negli ultimi anni senza un Brasile, senza una Cina, senza un'India, che difatti dal 2010 sono stati compresi all'interno del G20, con un passaggio intermedio nel 2008 al G14, quindi 14 economie. Negli ultimi 2 anni però il mondo è stato decisamente sconvolto fra l'invasione dell'Ucraina, l'invasione della striscia di Gaza, che riaccende scontri a livello internazionale, che ci ricorda che evidentemente non basta essere in 7 ad andare più o meno d'accordo per sperare che il mondo trovi un equilibrio. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Totalmente contromano, come la nostra inazione climatica!
Questa è stata l'accoglienza di alcuni attivisti e attiviste che, travestiti da clown, aspettavano i leader del G7, che oggi cominceranno il G7 su energia e clima a Venaria Reale a Torino. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è lunedì 29 aprile 2024 e oggi e domani si terrà la riunione del G7 riguardo a energia, clima e ambiente, guidata appunto dalla presidenza italiana. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin, piemontese, ha deciso di tenere proprio lì questa riunione e, come dicevamo nell'introduzione, non è solo il G7 ormai ad avere impegni, ma più che altro il G20, che è il gruppo allargato con per esempio India, Cina, Brasile. Tutti questi stati assieme del G20 fanno oltre l'80% delle emissioni, però quelli del G7 sono quelli più storicamente responsabili e sono anche tra quelli più politicamente pesanti, e quindi quelli che prima di altri devono prendersi impegni. Tra i primi l'Italia ha quello di chiudere le centrali a carbone entro il 2025, anche se il ministro Pichetto Fratin, a margine di alcuni impegni, ha detto che dal 2030 fino al 2050 si valuterà la produzione anche da nucleare in Italia. L'agenda per la COP29 in programma in Azerbaigian parlerà molto della finanza e quindi di come verrà pagata questa transizione, e sappiamo che gli stati del G7 sono sicuramente tra quelli che dovrebbero mettere più soldi. Proprio sul tema soldi e dell'impegno di questi stati ci sono state delle proteste a Torino da parte di Extinction Rebellion, in una delle azioni più grandi che ha mai fatto, con quasi 150 persone che sono entrate all'interno dell'edificio di Intesa San Paolo chiedendo di interrompere i finanziamenti all'industria fossile. Si ritorna a parlare un po' di più di Israele, di Palestina e soprattutto del rischio di avere un'invasione dell'esercito israeliano nel sud, cioè a Rafah, una delle zone attualmente più densamente popolate, dove sono sfollate la maggior parte delle persone, oltre 1 milione dei palestinesi residenti nella striscia. Un'invasione in quella zona sarebbe una catastrofe umanitaria ancora peggiore di quanto non lo sia già ora, con gli ospedali fuori uso, con moltissime persone a rischio carestia. Il modo per evitarle sarebbe un accordo che però sta venendo rimandato da settimane. Domani la controparte di Hamas dovrebbe arrivare al Cairo e capiremo se ci sono delle risposte positive su queste proposte israeliane, con il Qatar stesso che sta facendo da mediatore e si lamenta del fatto che ognuno continua a far saltare il banco degli accordi per la restituzione degli ostaggi e per il cessate il fuoco. Nel frattempo proteste molto forti si stanno espandendo in tutte, in tantissime università statunitensi. Sembra di essere tornati ai tempi del Vietnam, dice qualcuno. Racconta molto bene queste storie Luigi Mastrodonato in un articolo su LifeGate che vi linko in descrizione di puntata, e vi consiglio di andare a vedere queste immagini, in particolare il video di una professoressa di filosofia che viene arrestata ad Atlanta durante le proteste pro-Palestina. Soprattutto queste proteste stanno venendo represse in una maniera sproporzionata, sono stati addirittura arrestati centinaia di studenti. In diversi casi stanno occupando le università, stanno piantando tende, ci sono dei veri e propri presidi anche ad Harvard, a Yale, all'MIT. Insomma, non sono proteste sporadiche e non sembrano proteste destinate a finire presto. In una visita inaspettata, Elon Musk è arrivato ieri a Pechino, dove ha incontrato il premier Li Qiang. Inaspettata perché solitamente le visite di uno degli uomini più ricchi del mondo, a volte il più ricco, e anche di uno dei più potenti, sono decisamente fissate con anticipo. Giusto settimana scorsa aveva fatto saltare un incontro con il premier indiano Modi a causa di impegni per Tesla. Ecco, non è da tutti far saltare l'agenda di un primo ministro della nazione più popolosa al mondo. Il rapporto di Musk con la Cina però è molto particolare. Lì a Shanghai c'è la sua fabbrica più grande a livello globale e proprio lì aveva cominciato a produrre le prime Tesla e lì ne ha vendute quasi 2 milioni. Il problema è che in questo momento Tesla non sta andando benissimo. Proprio questo mese sta scendendo molto in borsa, ha annunciato Musk che licenzierà il 10% della sua forza lavoro a livello globale, anche a causa dell'intensificarsi della guerra dei prezzi proprio con i modelli cinesi, perché negli ultimi mesi, anni, la Cina ha fatto balzi da gigante. Insomma, una visita che potrebbe avere a che fare proprio con questi temi. Tra qualche mese a Parigi cominceranno le Olimpiadi, ma quali stati vi partecipano? Gli stati riconosciuti da chi? Ci racconta anche di questo la nostra esperta di geopolitica, Leila Belhaj Mohammed.
La delegazione palestinese sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 e alcuni dei suoi atleti saranno invitati a partecipare indipendentemente dalla loro qualificazione. Così ha dichiarato Thomas Bach, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, nei giorni scorsi. La decisione del CIO sembra voler sopire le polemiche sulla partecipazione degli atleti israeliani alle Olimpiadi con la propria bandiera. Secondo i dati aggiornati a gennaio, sono almeno 88 gli atleti palestinesi uccisi dal le forze israeliane dal 7 ottobre. Tra le vittime più famose, la campionessa nazionale di karate Naram Abu Samrah e l'allenatore della squadra olimpica di calcio Hani Al-Masdar, uccisi dai bombardamenti su Gaza City, e la stella nascente del calcio palestinese Ahmed Daragmeh, ucciso a Nablus in un raid delle forze di occupazione. Tutte queste morti in ambito sportivo, oltre alle 34.000 vittime civili, ma anche l'utilizzo lo scorso dicembre di uno stadio a Gaza come centro di detenzione di massa, hanno fatto nascere nel dibattito pubblico la questione relativa alla partecipazione della delegazione israeliana alle prossime Olimpiadi di Parigi con la propria bandiera. A febbraio, una trentina di deputati francesi di NUP hanno inviato una lettera al CIO chiedendo che gli atleti israeliani sfilassero sotto uno striscione neutrale. Ma Bach ha dichiarato che lo status olimpico di Israele non è in discussione e per questo l'invito della delegazione palestinese è stata da molti percepita come un contentino. Dal rifiuto da parte del CIO sono aumentate anche le accuse di double standard. Gli atleti russi e bielorussi, infatti, oltre a partecipare come indipendenti, sono stati esclusi anche dalla tradizionale sfilata delle delegazioni nella cerimonia d'apertura. Quest'estate, quindi, durante le Olimpiadi e forse anche durante gli europei, è molto probabile che ci saranno, come nel Mondiale in Qatar e nelle Coppe d'Africa ed Asia, diverse manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese.
Grazie mille Leila, noi ci sentiamo domani sempre qui a News dal Pianeta Terra. Vi ricordo, se ve le siete perse, che nel feed della settimana precedente trovate tutte le puntate che abbiamo registrato a News dal Pianeta Terra Live. In più, se volete, scriveteci a podcast@lifegate.it come sempre per domande, suggerimenti, consigli o quello che volete. Ci sentiamo domani, ciao!